Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni giorno abbiamo la grazia di cercare il Signore, come abbiamo cantato, nella Sua parola, nel mistero dell'Eucaristia. Ringraziamo e iniziamo affidandoci ancora alla Sua misericordia.
Dal libro del Siracide, capitolo 14. Beato l'uomo che non ha peccato con la sua bocca e non è tormentato dal rimorso dei peccati. Beato chi non ha nulla da rimproverarsi e chi non ha perduto la sua speranza. A un uomo gretto non va bene la ricchezza. Che cosa servono gli averi a un uomo avaro? Chi accumula a forza di privazioni accumula per gli altri. Con i suoi beni faranno festa gli estranei. Chi è cattivo con se stesso, con chi sarà buono? Certo, non godrà delle sue ricchezze. Nessuno è peggiore di chi danneggia se stesso, e questa è la ricompensa della sua malizia. Anche se fa il bene, lo fa per distrazione, e alla fine sarà manifesta la sua malizia. È malvagio l'uomo dall'occhio invidioso, volge lo sguardo altrove e disprezza la vita altrui. L'occhio dell'avaro non si accontenta della sua parte, una malvagia ingiustizia gli inaridisce l'anima. Un occhio cattivo è invidioso anche del pane, ed è proprio questo che manca sulla sua tavola. Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene e presenta al Signore le offerte dovute. Ricordati che la morte non tarderà e il decreto degli inferi non ti è stato rivelato. Prima di morire, fa del bene all'amico. Secondo le tue possibilità, sii generoso con lui. Non privarti di un giorno felice. Non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio. Non lascerai forse a un altro i frutti del tuo lavoro e le tue fatiche per essere divise fra gli eredi? Regala e accetta regali e divertiti, perché negli inferi non si ricerca l'allegria. Ogni corpo invecchia come un abito, è una legge da sempre, devi morire. Come foglie vecchie su un albero frondoso, alcune cadono e altre germogliano, così sono le generazioni umane, una muore e un'altra nasce. Ogni opera corruttibile scompare e chi la compie se ne andrà con essa. Beato l'uomo che si dedica alla sapienza e riflette con la sua intelligenza, che medita nel cuore le sue vie e con la mente ne penetra i segreti, la insegue come un cacciatore, si apposta sui suoi sentieri. Egli spia alle sue finestre e sta per ascoltare alla sua porta. Sosta vicino alla sua casa e fissa il picchetto nelle sue pareti, alza la propria tenda presso di lei e si ripara in un rifugio di benessere. Mette i propri figli sotto la sua protezione e sotto i suoi rami soggiorna. Da lei è protetto contro il caldo e nella sua gloria egli abita. Parola di Dio.
Meditiamo capitolo 14, dove abbiamo, mi sembra, due argomenti principali, quindi anche la divisione in capitoli può essere un po' imperfetta. Il primo grande argomento è la felicità in questo mondo, il godimento di questo mondo, i beni, il godimento e la felicità di questo mondo. Il mio commento fa iniziare il brano veramente al versetto 25, cioè gli ultimi due versetti del capitolo precedente, E c'è anche un collegamento col tema immediatamente sopra, cioè la ricchezza, però prima se ne parla sotto un'altra prospettiva. Qui si parla del godimento dei beni e della felicità in questo mondo. E poi il secondo argomento, capitolo 14, dal versetto 20 in avanti, e questo è abbastanza chiaro che cambia argomento, tanto più che lo stesso argomento di questa parte finale, dal versetto 20, continua nel capitolo 15, non si interrompe, e quindi diciamo capitoli non, a quanto pare non corrispondono agli argomenti. E tuttavia, appunto, nel nostro capitolo è chiaro che ci sono due argomenti distinti. Per concludere il mio ingresso nel dialogo, segnalo solo per un punto che non c'è nel greco, perché evidentemente il testo greco che abbiamo è quello forse ritenuto più sicuro, comunque il testo breve, credo, ma c'è anche un testo più lungo, anche in greco. Su questo però io non sono preparato per dire vari codici, è noto che ci sono, ecco, versioni, testi diversi. Nell'ebraico che ho sotto, che evidentemente riproduce manoscritti anche più lunghi, c'è un punto in più che lo segnalo perché non compare nel nostro testo, che al versetto 16 c'è un'aggiunta, diciamo, che è un'aggiunta correttiva, dice... Prosegue il versetto 16 dicendo ogni cosa che è buona da farsi, cioè che è una cosa bella che vorresti fare, falla davanti a Dio. Questo è un po' diverso, ma sembra un'aggiunta integrante e una precisazione. Come dice, trattati bene, traduce il nostro testo, insomma, qui c'è una precisazione, si intende però tutto ciò che è conforme ai comandamenti di Dio, ecco, e questo forse appunto si vede anche qui una rilettura del testo, una precisazione, non sconfessa ciò che dice prima, ma corregge. Ecco, a voi la parola.
E sempre su questo versetto, il testo latino invece proprio corregge e mette più su un piano morale, se leggo bene. Cioè l'italiano, il 16 dice: regale, accetta regali e divertiti, perché negli inferi non si ricerca l'allegria, mentre il latino dice: da e ricevi, e sì, giusto, justifica animam tuam, prima della tua morte fai la giustizia, cioè dai l'elemosina, se leggo bene, fa la giustizia in questi brani, significa dare l'elemosina. Perché negli inferi non ti è dato di trovare cibo.
Non si trova cibo.
È certamente una correzione rispetto a un testo che...
Questo testo, appunto, dove c'è un'indicazione che mi sembra di capacità di godimento della vita, mi sembra che questo vada tenuto nell'insegnamento del saggio, del sapiente, che pone certo una gerarchia, appunto si vede poi la cosa suprema è la meditazione, la riflessione sulla sapienza stessa, non c'è bene più grande, però così la mia impressione è che faccia parte un po' dell'identità del sapiente ebreo almeno, quello di valorizzazione dei beni della vita e quindi di saperne usare anche con gioia. Io lo sentivo un po', anche se è stata poi data un'interpretazione diversa, lo sentivo un po' come una conferma, una continuazione di quel passaggio del capitolo 11, appunto in cui abbiamo letto del 10, no? Con modestia glorifica l'anima tua, è stato letto in modo diverso, glorifica e con la modestia, con l'umiltà, rendi l'onore secondo ciò che merita, chi terrà ragione a uno che si dà torto da sé. E qua mi sembra, non so, lo vedevo un po' come un'espansione di quella cosa, però sotto una certa angolatura, e cioè il rischio dell'avarizia. L'avaro, mi sembra che... è posto in contrasto con l'avaro, no? che non sa godere delle sue ricchezze, e nessuno è peggiore di chi tormenta se stesso. La prima vittima dell'avaro è proprio l'avaro stesso, a cui è impedito di godere lecitamente dei beni che accumula. Ci sono, la letteratura ha prodotto tante cose su questo tema dell'avarizia. L'avaro sottrae bene agli altri, ma arriva al punto in cui neppure egli stesso ne può godere, e quindi diventa vittima dei propri beni. Qua vedo, mi sembra un insegnamento forse a un livello più basso, però che ha una sua validità anche oggi. Persone che sono vittime del proprio lavoro sanno altro fare che, per esempio, che lavorare, che accumulare, che... e quindi in questo senso mi sembra che i paralleli che mettono anche a margine con il Coelet sembra che siano paralleli abbastanza stretti di una certa visione sapienziale delle cose. Mi sembra che il principio dell'amore di Dio e l'amore del prossimo come se stesso che funzioni. Il sapiente è l'uomo che sa anche ha una cura anche di se stesso, in giusta misura, e poi lo fa essere anche generoso con gli altri.
Sono brani su cui bisognerebbe poter stare, secondo me, ben più del tempo che ci possiamo permettere in questi momenti. Comunque, adesso che stiamo cercando di fare i piccoli passi per ragionare sulla trasmissione della fede ai giovani, tutto questo grande capitolo su cui ci stiamo interrogando, questa per esempio è una crux. Per i giovani, i ragazzi, la prima cosa che verificano, almeno questa è la mia esperienza, un po' ne vedo, la prima cosa che verificano, che vogliono verificare, è se noi che gli parliamo, a noi che gli parliamo va bene il fatto che loro ricerchino la felicità. Quanto, come e perché ricercarla? Dopo un attimo, almeno questo è quello che io ho potuto sperimentare in questi anni, vogliono andare lì. Quindi sono testi preziosi, al di là del fatto che secondo me o questo o un parallelo identico è citato anche nell'Evangelo di Gaudium. Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene e presenta al Signore le offerte dovute. Un'altra cosa che volevo dire è che mi è piaciuta molto è quel riferimento su fare dei doni agli amici, e richiama alle nostre orecchie immediatamente la parola di Gesù che dice: fatevi degli amici con le ricchezze inique. Cioè questo aspetto del concedersi davanti a Dio ciò che ci dà la felicità, ma tenendolo insieme, la parola generosità è troppo poca, alla condivisione con chi non ha.
Io pensavo che dopo appunto le invettive anche contro i ricchi, nella presa di posizione, l'osservazione di come va la vita e di questa difficoltà così grande con il ricco che commette ingiustizia, appunto adesso mi sembra che ci sia una vicinanza di argomento, e parla in senso positivo con la beatitudine, come anche poi la seconda parte inizia con beato, il versetto 20, che fa un passo ancora di più. Ma questo inizio del capitolo 14, a me sembra che prendendo di mira l'avarizia e mettendo in positivo invece una vita dove uno dà, dove uno gode delle sue ricchezze e anche le condivide, io guardavo quel versetto che ha appena citato ora Barbara, fa del bene all'amico. A me pare che sia un versetto di una serie, che sia un discorso che si sviluppa, cioè che il Siracide inviti a dare all'amico e essere generoso. In questo fare così non privarti di un giorno felice, usa le tue sostanze, perché se no intanto tutte le tue fatiche andranno solo agli altri. E poi prosegue, versetto 16, dai e accetta regali, e cioè che in questa condivisione, in questo circolo, c'è una vita non individuale, ma la vita con degli altri, dove in questi versetti mi sembra venga detto che nel dare, nell'essere generoso e nell'anche utilizzare i beni c'è una propria felicità. Se penso a un parallelo, penso anche al centuplo qua giù del Vangelo, cioè che una vita generosa e con degli amici e spesa è anche una cosa che riempie la vita di oggi, non solo che guarda al giudizio di Dio.
Mi sembrava che la precisazione che ha fatto Giovanni Paolo all'inizio sul versetto 16 sia importante. Regali, accetta regali che vadano sotto la luce di Dio, perché ne parlavamo ieri sera, delle volte può essere una tentazione accettare regali che non siano molto legali, anche così come battuta, perché invece ci sono sotto luce di Dio, vuol dire che vanno bene.
Forse è una citazione a sproposito, però in questa prospettiva in cui perlomeno sembra che non ci sia una vita oltre la morte, a me riecheggiava il versetto della prima lettera a Corinti: se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Forse un po' spinto, diciamo, questo l'accostamento. E allora mi sembrava che questo discorso che un po' emerge, come ha detto anche Ignazio, è sfumato proprio da questi due versetti. Presenta al Signore le offerte dovute e anche prima di morire fa del bene all'amico. Ecco, quindi mi sembra che questa prospettiva del godere anche in modo sano, insomma anche in modo non sfrenato, però di godere dei beni, abbia però questi due margini: l'offerta al Signore, quindi una vita di fede, di offerta dei propri beni a Dio, e il dare agli altri. Quindi mi sembra che ci siano questi due poli che in cui anche se non c'è una prospettiva di vita futura, però ci sono, insomma, l'uomo deve sempre muoversi appunto nel dover dare a Dio e nel dover dare agli altri.
La vita è breve e finisce. È quello che dice alla fine di questo primo argomento, insistentemente. Questo è il punto centrale.
L'invidia che non, per cui non sei contento, non godi i beni di oggi perché sei invidioso, non ti basta mai quello che hai, perché agli l'occhio cattivo c'è sempre qualcosa che ti amareggia.
No, io penso che, cioè, la mia impressione è che bisogna saper vivere bene. La gioia e la felicità in questo mondo è molto importante. Ed è vero che la vita finisce, nello Sheol non c'è. Poi è chiaro che c'è un'altra prospettiva che lui non ha, a quanto pare fino adesso non abbiamo trovato, il che non significa che non creda in Dio, che non creda in una ricompensa, non, probabilmente in questo mondo, ma c'è un aspetto qui che a me sembra in questo testo, è il fatto che è un incoraggiamento a vivere bene questa vita terrena, questo e a sapere trovare quel po' di felicità, quel tipo di felicità che si deve, che si può avere in questa vita. Qui non parla delle tristezze, non parla delle sofferenze, forse ne parla altrove. Qui parla dell'aspetto, e come diceva adesso anche Sara, ma anche Ignazio prima, insomma, ciò che impedisce di più questo è la grettezza, il cuore piccolo, dice, la grettezza, l'avarizia, Ecco, questo certamente è centrale. Volevo far notare che i primi due versetti del capitolo 14 anch'essi fanno parte di questo incoraggiamento a una vita serena, gioiosa e a godere dei beni, perché i primi due versetti dicono che uno è contento, c'è una gioia in una vita retta se uno ha la coscienza a posto. Questo dice i primi due versetti, c'è una gioia. Certo che c'è una gioia anche sbagliata, diremmo, in chi invece gode male, gode contro Dio, qui non ne parla di questo, però i primi due versetti dicono un uomo a cui la coscienza non rimprovera è contento, non dice che è perfetto, ma è contento, una vita retta è una felicità in questo mondo, ed è vero, io credo che sia vero. Ecco, e poi anche il resto, una vita non gretta, che sa godere dei beni che ha quotidianamente. Ciò che impedisce, mi sembra, l'avarizia, ecco, comunque avete già detto sul resto, il fatto che poi si muore e la vita termina e questo non sarà più possibile, non è detto, a mio parere, in negativo qui. Certamente c'è un aspetto anche negativo, è detto in positivo, cioè da questo argomento, ecco, che è ciò che Dio ha stabilito per l'uomo, ecco, c'è una legge che Dio ha stabilito, ecco, che si muore, si deve dedurre il gusto della vita, la preziosità di vivere i giorni della vita con gioia. Mi sembra che io lo intenderei così. L'altra parte non abbiamo sottolineato, però il salmo che è stato scelto andava in quella direzione, mi sembra, no? E considera la seconda parte del versetto 20, che poi continuerà nel brano successivo. Ecco, quello è molto, molto bello, ma insomma avremo il modo di riprenderlo, spero, ecco, domani. Invece la ricerca della sapienza, anche questo fa parte dell'incoraggiamento della vita, è molto vicino al Cantico dei Cantici, non so se l'abbia copiato dal Cantico o se il Cantico è stato scritto dopo, perché io questo non lo so, ecco, non so se si possa stabilire, ma vediamo che fa eco, insomma, al Cantico, a questa ricerca continua della sapienza. Il fatto che i due brani siano accostati mi fa pensare che fa parte di una visione complessiva dell'autore. L'autore che, insomma, l'invito a cercare la sapienza non significa una vita triste e non significa neanche una vita di ascesi. Cioè l'obbedienza ai comandamenti c'è, lo dice, eccetera, ma non è la prospettiva qui di una vita ascetica e del disprezzo dei beni. Io non voglio dire contro questo, dico, mi sembra una prospettiva diversa, è la vita di una vita retta che sa essere generoso, ecco, che sa godere dei beni e che ricerca la sapienza come il bene supremo.